Radio Nuova Trieste presenta Tra musica e teatro mi sono ritrovata in radio. Tutti i segreti della lirica nei teatri italiani. Un programma ideato e condotto dal soprano Cristina Ferri.
Benvenuti tra musica e teatro, mi sono ritrovata in radio. Quest'oggi ho il grandissimo onore di avere con noi una delle voci più belle del panorama lirico. Abbiamo con noi il soprano Antonella Banaudi. Ciao Antonella!
Ciao Cristina, cara Cristina, perché se mi fai una presentazione del genere io vado subito. Sono subito felice, grazie, sei stata molto...
Ma è la verità, non sto dicendo altro che la verità. Grazie. Per i nostri ascoltatori, Antonella Banaudi è vincitrice. Faccio una brevissima, Antonella, perché chi mi ascolta non sa quanto ha lavorato, con chi ha lavorato, tutto il suo excursus, i suoi concorsi, quindi ne citerò giusto qualcheduno. E non me ne voglia, Antonella, se alcuni non li citerò. Vincitrice di numerosi e prestigiosi concorsi dall'anno, al Maria Caniglia, al Maria Callas, Voci Verdiane di Busseto, si diploma presso il Conservatorio di Verona, ha avuto dei docenti prestigiosissimi, dalla famosa Leila Genzer, Bob Kettleson, Carlo Bergonzi, Luciano Pavarotti, solo per citarne alcuni. Il suo debutto per una voce come la sua non può essere in un piccolo teatro, ma nella piccola scala sì. Debutta infatti con Il Farnace di Vivaldi. Che opera è, Antonella?
È un'opera en travesti, per cui eravamo tutte donne pur rappresentando, impersonando personaggi maschili, perché ormai di castrati o controtenori eccetera non esistono più. E quindi io ero il Farnace, bellissima opera, bellissima messa in scena, con costumi in taffeta bianco, con parrucche bianche bellissime settecentesche, quindi ci siamo anche molto divertiti. E lì ho conosciuto quello che sarebbe diventato il mio futuro marito, perché faceva la comparsa.
Ah, quindi visto e preso, c'è esatto. Stata la comparazione. Solo comparsa o anche amante o musicista? O solo si è trovato lì per caso?
Si è trovato lì perché doveva guadagnare dei soldini in più perché faceva medicina, era lontano da casa e quindi avevamo, diciamo, due mondi completamente diversi, ma era l'unica centurione che riusciva a fermarmi quando cercavo di ammazzare Pompeo.
Ah, Turioni, ti sei sposata, bene, bravo il ragazzo, ti ho visto bene. E insomma, cara Antonella, per i nostri ascoltatori, da lì la tua carriera non si è più fermata, sì, accanto a tantissimi nomi importanti. Quindi Antonella, raccontaci un po', te sempre a fianco al tuo nome c'è sempre stato quello di Voce Verdiana, ma che cos'è una Voce Verdiana?
Che cos'è una Voce Verdiana? Secondo me... una voce con una grande ampiezza, con una grande agilità che possa passare almeno attraverso due ottave, quindi con agilità che prenda le due ottave. Io sono stata sicuramente baciata dalla fortuna, una come dote naturale perché ho delle corde vocali più grandi, delle corde vocali più basse, ma anche con i miei insegnanti. Perché se non li avessi incontrati sicuramente io Voce Verdiana non lo sarei stata assolutamente. E quindi diciamo che ho un pochino la scuola dell'inizio del Novecento, dell'Augusto Oltrabella, della Lia Guarini, che sono state grandissime cantanti, soprattutto l'Augusto Oltrabella, con un enorme repertorio, una delle voci storiche italiane, era di Savona, però io l'ho avuta solo per due anni. E poi sono passata agli Aguarini, fortunatamente, che ancora sugli 85 anni, 80-85 anni, riusciva a fare i filati. ed era magica, veramente magica. Lei era un soprano leggero. E quindi avendo io un tipo di voce pesante con l'agilità del soprano leggero mi ha veramente aiutato da morire, veramente. Tantissimo, la ringrazierò sempre, anche se è in un altro mondo adesso.
Ecco Antonella, toglimi una curiosità. Alcune volte si dice che hai un'agilità naturale e altre volte, appunto, per noi comuni mortali bisogna sudarsene queste cavolo di agilità, mettersi lì e te le perdi. Dici, Maremma, mi ci sono persa, specialmente. Tu ce l'avevi già per natura e quindi poi dopo le hai preparate meglio perché sentendoti in tutti i ruoli più importanti, viene a pensare dagli Ernani, vabbè, il solito trovatore, ma tantissime, tutte le sue agilità sono meravigliose, sono proprio sciorinate meravigliosamente con questa tua voce sempre uguale, una colonna di suono sempre uguale dalle note basse alle note alte, bellissimo. Quindi te la vedi naturale oppure no?
No, non l'avevo assolutamente. Diciamo che l'agilità, viene soltanto quando esiste un'unica posizione che possa, essere usata in tutta la gamma dei suoni. E quindi automaticamente è come avere una tastiera, praticamente.
Certo.
Se non si ha un'unica posizione per tutta la gamma dei suoni, l'agilità non arriverà mai, assolutamente. E quello è divertimento, eh? È veramente una cosa, è come andare su un Ferrari, come andare a 200, a 300
La
all'ora.
sua voce è un Ferrari perché veramente è una voce veramente molto importante, ripeto, mi viene da dire quando ti sento questo. Ma neanche ondata, una cascata enorme di suono che ti avvolge. Lei, bellina messa lì, che apre la bocca e va come se nulla fosse, e ti sciorina tutto, dall'agilità ai suoni imperiosi. Quindi, veramente, Antonella.
Le maestre, i maestri, non solo loro naturalmente, perché poi c'è stato Carlo Bergonzi, ha messo tutti i puntini sulle i, ha messo tutte le virgole dove devono andare, diciamo che mi ha dato la sicurezza per stare in palcoscenico con ampio margine praticamente, quindi qualsiasi cosa succede tu devi essere pronto e devi calcolare bene le cose, però è quello che ti dà anche il divertimento, sicuro.
Certo, Antonella, poi te hai avuto anche la fortuna di cantare con grandissimi nomi, mi viene a pensare Pavarotti, no? Uno dei tanti nomi che ti ha affiancato. Ma racconta un po' per noi comuni mortali che non abbiamo avuto questa grande fortuna, trovarsi a giovani, perché giovanissima, a cantare e a condividere quelle quattro tavole con questi monumenti della lira, potrebbe essere Pavarotti, l'emozione, come erano loro con te, che comunque ancora eri, tra virgolette, all'inizio, ma comunque non avevi all'inizio subito il grande nome, no? Come si fa tutti all'inizio.
Assolutamente, assolutamente. Ma anche lì sono stata fortunata. Oltre all'incontro con Luciano Pavarotti, mi ero presentata così d'amblè, skippando, e sono riuscita a fare l'audizione per il concorso, gabolando un pochino. E avevo portato Attila.
Era una facile.
Dopo Attila mi chiese: "Ma ce l'hai Turandot?" E ho detto: "Maestro, io qui veramente non ce l'ho Turandot." "Ok, allora te la vai a comprare, domani ci vediamo e tu mi porti Turandot." "Va bene," perché non avevo lo spartito a Pesaro assolutamente. Ma questi grossi personaggi che sono magnetici, sono potenti, sono percettivi, sono sensibili, che hanno una grossa maschera, ma che se riesci a passare questa maschera, una grande, grande umanità, sono veramente potenti, non ti mettono soggezione. I grandi non ti mettono mai soggezione. E devo dire che ho lavorato sempre, ho cantato sempre meglio con i grandi che con persone che avevano magari difficoltà, che può anche succedere sicuramente. I grandi mi hanno sempre, sempre aiutato. E non hanno mai fatto pesare la loro carriera, la loro importanza, e mi sono sempre ho sempre potuto fare musica, ecco, assolutamente.
Hai detto una grande verità, sai, Antonella, proprio perché chi è grande, a mio avviso, io ho sempre pensato così, non ha bisogno di palesarlo, sa di esserlo, e anzi, se può, aiuta. Senti, Antonella, ma racconta un po', tu sei docente, tu insegni non solo in Europa, ma anche un'intensa attività negli Stati Uniti. Rispetto a te quando hai iniziato e a oggi, i ragazzi che ti trovi quando insegni, se li vedi cambiati rispetto a come eri inizialmente o come erano gli anni prima, rispetto ad oggi, perché oggi è tutto un po', si tende tutto a creare un po', siamo un po' tutti amici anche nell'opera, no? Sta diventando un po' una specie di questi contenitori devono, tum, oggi c'è questa, pum, e poi dopo risvanisce, poi c'è un'altra, tum, oggi c'è quest'altra, e queste carriere che io sto continuando a dire di volta in volta nelle mie trasmissioni radiofoniche, sono veramente queste comete che passano e si eclissano, no? Anche perché poi, parliamoci caro Antonella, io non so se sei d'accordo con me, ma le interpretazioni, magari c'erano delle regie meno super spettacolari di oggi, che anche lì poi si può aprire una bella pagina, però
Assolutamente.
uno si esaltava. Io mi ricordo quando andavo da ragazzetta e studiavo, andavo a Parma a vedere le recite. C'era anche la serata, e perché no? Che la gente fischiava ed era bello anche quello, ma l'ho ricevuta anch'io, fischi, non è quello il problema. L'importante è che il teatro, secondo me, deve vivere, non si può creare un evento o qualcosa da sentire perché si può sentire anche mettendo un DVD che ora non esistono più o andando su Spotify, come succede
Sì.
ora.
Ma non so quanto effettivamente sia diverso. Io trovo che ci siano meno concorsi finalizzati alla messa in scena di un'opera, che ci sia meno pazienza, perché la carriera del cantante d'opera è veramente difficile. Anche se io forse avevo il paraocchi ed ero concentratissima e tutto quello che si vuole, però è veramente difficile. Difficile psicologicamente, difficile tecnicamente, fisicamente, cioè mantenere, cioè, e quindi bisogna essere molto preparati, bisogna avere una sicurezza, un bagaglio di repertorio notevole. Io, per esempio, prima di fare opera ho lavorato tanto con la liristica, con la musica da camera, che non è assolutamente propedeutica all'opera, diciamo che è un mondo a parte, però si possono sperimentare cose anche vocali e l'ho mantenuta questa cosa. Non lo so se c'è effettivamente un po' più fretta e po', forse ci sono un po' troppo direttori d'orchestra che solfeggiano. Io trovo che i vecchi maestri direttori, e ne ho conosciuti anche di vecchia esperienza, da Rescigno, Carlo Franci, cioè
Ne hai
gente
citati piccolini, Antonella.
sì. Un Guadagno era una cosa stratosferica, Angelo Campo era una cosa stratosferica. Erano capaci, anche Zubin Mehta, erano capaci di allargare e stringere l'orchestra, come se fosse un pianoforte. Il cantante non può solfeggiare, questo non significa che non conosca il solfeggio. Io insegnavo addirittura setti clavi, ho studiato setti clavi, leggevo setti clavi al contrario, a specchio, quindi io non sono una cantante classificata così per antonomasia, i cantanti sono ignoranti, i cantanti non sono ignoranti. I cantanti non usano il solfeggio battuto come un metronomo, usano l'allargando e lo stringendo, e secondo me quello che è importante in una battuta sono i tempi di accento e le proporzioni. Tu puoi allargare e stringere una battuta, l'importante è che tu mantenga gli accenti della parola, gli accenti della musica, le note, diciamo, a cui punti, a cui vai, su cui vai più veloce praticamente e i tempi un pochino più di ritardando, di riposo, diciamo così. Se non c'è questa duttilità da parte del cantante, ma soprattutto del direttore d'orchestra, la voce muore. Secondo me è così.
Io ora questa cosa che hai detto me la registro e la faccio mia, perché veramente, no, hai detto una verità che nessuno ha mai detto. Ora sono alla 200 e passa puntata e veramente ho avuto ospiti di ogni, veramente di tutti i tipi, da cantanti, direttori, registi. Però è vero quello che ti dici, neanche il nostro cuore va sempre a tempo, ogni
No.
tanto fa degli sbalzi. Noi che siamo artisti bisogna... È l'anima che parla, è vero, prima noi studiamo tutto tecnico, ma se fai tutto a tempo, come succede tante volte, che non hai neanche il tempo di respirare, ti mettono certe volte in delle condizioni che sembra un cavallo da corsa, tu, 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 e ti dici che è successo?
E poi,
Prendi.
oltretutto, secondo me stiamo velocizzando molto la musica.
Sì.
Io ho le mie, cioè, ho la mia teoria sul perché, non, questo non è importante in questo momento, ma chi ascolta l'opera, diciamo, non la conosce. Noi dobbiamo presentare l'opera come se chi ci ascolta non la conoscesse, quindi non possiamo andare di corsa, dobbiamo dare il tempo a chi ci ascolta di godere di quelle parole, di godere di quei suoni, di godere di quell'agilità. Non dobbiamo dare per scontato. Noi l'abbiamo magari eseguita studiandola migliaia di volte. Loro non
Certo,
l'hanno
certo.
ascoltata migliaia di volte.
Certo.
E soltanto se possiamo dare questa importanza ad ogni parola, ad ogni suono, ad avere questa pasta della musica, riusciamo a portare qualcosa di ricco, un suono che trasmette. E
Sì.
quello che è stato composto.
Esatto, perché comunque sono, cioè il teatro è fatto di emozioni. Dover per forza di cose, ora non sto a dire qual è la persona a cui mi sto riferendo in questo momento, un direttore d'orchestra, un grande nome tra le altre cose, che ha voluto fare una traviata, e lui ha detto con i tempi di Giuseppe Verdi, ma come fai a sapere il metronomo vero di Giuseppe Verdi in quel tempo? È una stupidaggine. E ha preso dei tempi che era una follia. Una follia il Brindisi, una follia tutta la primaria, la mamma, cioè una follia che snaturava proprio tutta la storia, la trama. Veramente, secondo me queste sono delle violenze che viene fatto al teatro. Quindi non solo violenza, ora se ne parla tanto dal punto di vista della regia, perché è vero, no? Si tende sempre a fare delle cose che non hanno senso. Ma poi, Antonella, siccome bisogna essere sempre moderni, ma ora rifare un allestimento originale, secondo me, diventa un qualcosa di nuovo, perché la gente non è
Assolutamente.
più abituata.
Sì. Sarebbe rivoluzionario.
Sì, secondo me ora, se tutti rifacessero le opere ambientate nel periodo in cui sono state scritte, sarebbe piacevolmente rivoluzionario, perché si riscoprirebbe anche le usanze, cosa veniva usato in quel momento, il periodo, anche uno studio, e sognare ti
Sogna.
porta a sognare in una società totalmente dove non siamo più empatici, almeno in teatro resta quella bolla, no, di sogno che ti dà delle emozioni. Ma bene, sono contenta che una grandissima Antonella la pensa anche come me. Ma mi alzo di altri 5 centimetri.
Brava!
Antonella, senti, ma io ho visto che te sei promotrice del diapason verdiano. Che
questa è
vuol
stata
dire?
una bella storia. Sì,
Ecco.
in quegli anni, così ero 88, 89, io giravo, cioè, certo, per Busseto, perché dovevo, cioè, è chiaro che giravo per Busseto. E al
Assolutamente.
maestro Bergonzi era stato chiesto di sottoscrivere questa petizione internazionale. L'hanno sottoscritta praticamente tutti i grandi cantanti, ma non solo cantanti. E gli avevano chiesto, Liliana Gorini gli aveva chiesto se aveva tempo, modo di fare degli esempi, qualche cosa così. L'Antonella va, la Bonaldi va, viene lei, va bene. E quindi anche con Cappuccilli avevamo fatto la dimostrazione della Verdiano, cioè il 432, che non è il La che usava Verdi, è il La che Verdi aveva proposto, cioè il La scientifico. Anche perché ai tempi di Verdi non c'era un La assoluto, non funzionava così, non è esistito quasi mai un La assoluto, forse soltanto appunto recentemente dal 90. quasi ogni teatro aveva un diapason proprio. Il problema è che negli ultimi anni si era arrivato ad avere anche un diapason a 4,45. Questo era molto pesante per certe opere, assolutamente molto pesante. Per quello che è la mia esperienza di altri cantanti che hanno fatto...
Antonella, perdonami, per i nostri ascoltatori che non sono musicisti, che cosa consiste avere un diapason più alto?
Allora, il diapason è quella forcella che si usa per l'intonazione dell'oboe e quindi per l'intonazione di tutta l'orchestra. Quando si comincia un'esecuzione, l'oboe dà il la, dà il diapason, quindi l'altezza di riferimento del la centrale del pianoforte. Quando si cambia il diapason, quando si innalza il diapason, significa che tutta la musica, tutta l'opera viene innalzata. Si innalza di magari 5 Hz, 6, 10 Hz, quindi non è in assoluto una grande misura. È però determinante per, uno, le risonanze, perché noi siamo tagliati. La voce è tagliata come un qualsiasi strumento e quindi a seconda di come si suona questo strumento, gli armonici che vengono generati sono diversi. Quindi certo. Alzando il diapason, anche gli armonici cambiano, anche il colore della voce cambia. È un po' come se io cambiassi il colore di una tela famosa di Rubens o di chiunque certo. altro. Quindi era successo che era stato craccato da un grandissimo violinista, è stato craccato uno Stradivari, perché maggiore la tensione delle corde, quindi maggiore il diapason, maggiore la tensione delle corde, maggiore il peso del ponticello sul piano armonico, ha craccato lo strumento e lì è successo un pandemonio in quegli anni. Oltretutto molte voci avevano problemi, quindi edemi, c'è un sacco di problemi, perché innalzando si innalzano anche le corde, si tende ad alzare la parte posteriore delle corde. E solo se si ha una grande capacità tecnica si riesce a bilanciare questo sforzo fisico, ecco. E quindi si era proposto di tornare al 432, quello che aveva chiesto Verdi, quando era stato per 9 mesi ministro di cultura.
Che poi, cara Antonella, se non erro, io devo aver visto su YouTube, e invito anche i nostri ascoltatori di andare a cercare, proprio, come hai detto te, un esempio di Cappuccilli, che intonava il Balen. Sì. Prima lo faceva nel tono, cioè nel tono che veniva fatto in questo momento,
440, sì.
E poi in quello voluto avere, ed è tutta un'altra roba, bellissimo, più bello, un colore diverso.
Sì, chiarissimo, con lui era chiarissimo, un colore più nobile, i fiati sì. più lunghi.
Assolutamente.
La ricchezza proprio.
Una ricchezza d'armonici meravigliosa, veramente tutta veramente un altro mondo, sembrava quasi un'altra area.
Sì, questo quindi, è chiaro, c'era anche Viorica Cortes, c'era quando l'abbiamo fatto a Parigi, c'era Alain Vanzot, che era un grandissimo tenore francese, ormai è uno dei vecchi, ecco. E c'era Gunther Ludwig, che ha suonato qualcosa di Beethoven, con l'intonazione a 4,40 e con l'intonazione a 4,32. Un altro pezzo, un altro brano, un altro colore.
Poi, ora, senza entrare nei vari discorsi, parrebbe che l'introduzione anche all'innalzamento fosse anche determinata dal fatto che c'è un discorso anche di sollecitazione anche per la popolazione, perché rende più nervosi le persone e quant'altro, e dovrebbe indurre anche a un atteggiamento un po' più bellico, mettiamolo così, anche perché era appoggiato anche durante il tempo della Seconda Guerra Mondiale. E quindi è molto importante, quindi, questo secondo me, questo studio che avevate fatto in passato si dovrebbe riprendere, soprattutto ora in questo periodo. Anche poi per dire, Antonella, anche se siamo ormai alla conclusione, e poi tanto poi ritornerà il nostro ospite, che quando si inizia un'opera e l'orchestra è accordata, mi ha detto te giustamente tutto quanto, però alla fine dell'opera
è ancora
Sì,
più alta.
è ancora più alta, quindi
Si scaldano gli
le
strumenti.
note che si vanno a intonare non sono più un si, ma diventano un do, e così è anche l'orchestra. Quindi la sollecitazione, lo sforzo che viene fatto da cantanti è veramente notevole, e anche per questo motivo stanno aumentando sempre di più tante problematiche anche sotto questo punto di vista. Antonella, quanto mi dispiace, il tempo a disposizione è giunto al termine, ma ti prego, vero che tornerai nostra ospite nella prossima stagione? E perché no, parleremo, commenteremo delle cose
Di
che
quello che
saranno
vuoi.
fatte nei vari teatri, eh?
Di quello è già un pochino più difficile, non mi piace, diciamo, criticare chi fa
No, criticare no, ma
tanta
parlare, ma comunque parleremo di
fatica.
altre
Ok.
cose inerenti sempre al discorso della tematica delle tecniche vocali, del canto e dell'insegnamento, eh? Va
Va
bene?
bene, va bene, va bene. Sono molto
Grazie.
felice. Mi hai dato anche modo
Grazie
di dire dei nomi di persone che sono state importanti per la storia della musica. Questo
anche. Ma
è.
perché tu sei una grande, quindi grazie a te Antonella. Ancora grazie alla grandissima Antonella
Grazie.
Vanaudi, al nostro tecnico Alessandro Sinico, e per tutti i radioascoltatori che ci vogliono contattare lo possono fare scrivendo a redazione @radionuovatrieste.it. Un abbraccio a tutti e ancora grazie ad Antonella.
Grazie a voi.
Vi abbiamo trasmesso Tra musica e teatro mi sono ritrovata in radio. Tutti i segreti della lirica nei teatri italiani. Un programma del soprano Cristina Ferri.